ogni serata d'agosto ha una luce fantastica e vedi oltre ogni festa ciminiere no.
Ore 12 e 15.
Ora la gente si ritrova, basta al lavoro, dico, basta al lavoro.
Tra qualche istante inizieremo con una nuova puntata di Corrispondenze Operaie. Allora, buongiorno a tutte e tutte, iniziamo questa nuova puntata di Corrispondenze Operaie e appunto quest'oggi avremo due corrispondenze già previste per la giornata, due corrispondenze che saranno entrambe dalla città di Torino. E oggi sentiremo allora come prima corrispondenza i lavoratori dell'INSE che abbiamo già in onda, non so se ci sentite.
Sì, sentiamo, noi siamo l'INSE di Milano però.
Perfetto, allora scusateci, per provincia di Milano. E allora non nulla, noi in realtà abbiamo deciso di iniziare questa puntata con questa lotta che in realtà è una lotta storica, una lotta che comunque è iniziata già proprio una delle prime lotte, possiamo dire, del periodo della crisi. Infatti già abbiamo avuto modo di sentire i lavoratori qualche anno fa. E appunto una lotta che parla di un piano di ridimensionamento dello stabilimento appunto di Milano, dove magari non so se potete aiutarci un po' a ricostruire tutta la vertenza, magari facendo un breve passo su gli scorsi anni per giungere un po' a quello che è successo in questi giorni.
Sì, iniziamo dal 2009. Il 2009, se vi ricordate, c'è stata la famosa protesta che siamo entrati in fabbrica e quattro operai sono saliti sul carro ponte nel capannone, all'interno del capannone. La fine è stata che è subentrato un nuovo padrone, il signor Camozzi, che ha rilevato l'azienda, ha rilevato praticamente con un euro ha rilevato il capannone e 30.000 metri quadri di terreno. per fare questa operazione il garante era stato il prefetto di Milano. Il comune di Milano ha cambiato il piano regolatore e dove sorgeva il capannone doveva essere parco pubblico, è rimasto zona industriale e il proprietario del terreno ha dato in fondo la via delle metrature in più da costruire. Il prefetto ha imposto un prezzo politico ai macchinari, 3 milioni e 200 mila euro, quando il vecchio proprietario aveva già venduto 3 macchinari che poi sono rimasti in fabbrica comunque, li aveva venduti a 2 milioni e 100 mila euro, quindi ci sono 27 macchinari, se fate un po' i conti, il valore dei macchinari è sui 10 milioni di euro. Niente, abbiamo ripreso a lavorare e a gennaio del 2016 il proprietario dichiara che i macchinari sono obsoleti e chiede la cassa integrazione straordinaria, presentando un piano di risanamento che prevede dimezzamento del capannone e la vendita di 22 macchinari su 27. A quel punto la FIOM dichiara illegittima la richiesta di cassa integrazione e li diffida ad usarla. Loro ci mettono in cassa integrazione ugualmente e fanno lavorare 4 persone. Dal 1 di marzo del 2016, che è partita la cassa integrazione, noi siamo entrati tutti i giorni alle 8 per fare assemblea, si è rimasti sino alle 5 meno un quarto, l'orario normale di lavoro, sino a ottobre. A luglio. A luglio interviene la FIOM nazionale con un funzionario e fa in modo di convocarsi al MISE, perché nel frattempo la cassa integrazione non gli era stata data, ma loro l'hanno usata ugualmente, l'hanno avuta a giugno. Comunque l'8 di settembre andiamo al MISE, una delegazione di operai, la RSU e la vecchia RSU. Non ci fanno entrare, ma non è il ministero che non ci fa entrare, che non ci fa entrare il funzionario nazionale, perché dice che può entrare solo la RSU. Noi in tutti questi anni siamo sempre stati abituati e abbiamo abituato gli operai di andare sempre in delegazione, perché gli operai devono rendersi conto di come funzionano le istituzioni pubbliche. E a che la RSU ne è salita? Normalmente quando si fa un'ipotesi di accordo passano i giorni e le notti. Lì in mezz'ora il funzionario sindacale nazionale è sceso con già l'accordo, l'ipotesi di accordo, non firmata però dalla FIOM. Facciamo l'assemblea il 12 di settembre, su 24 operai presenti, 24 no. A quel punto lì la FIOM non la vediamo più. Iniziano a piovere provvedimenti disciplinari, perché noi continuiamo a fare l'assemblea e stare in officina, e adesso siamo in ballo con dal giudice del lavoro, abbiamo denunce penali. Poi la cassa integrazione finisce il 28 di febbraio di quest'anno, rientriamo tutti a lavorare. Il 4 di marzo arriva la raccomandata di licenziamento di 3 operai e un'impiegata. A quel punto, il 4 di marzo era sabato, dal lunedì facciamo 11 giorni di sciopero, sino a settimana scorsa, sino lunedì della settimana scorsa. A quel punto però poi decidiamo un'altra tattica, decidiamo di far entrare chi non è licenziato, perché lavoro da mettere sulle macchine non ce n'è da metà di gennaio dell'anno scorso, no? Quindi se avessero continuato ancora lo sciopero, oltre a perdersi dei giorni di lavoro, facevamo il gioco del padrone, perché tanto lavoro non ne ho, possono star fuori sino a quanto vogliono e non li pago. A quel punto lì la tattica adesso è far pressione dall'interno, quelli che stanno lavorando fra virgolette, e far pressione noi dall'esterno con i sostenitori. Tutti i giorni noi comunque alle 7 del mattino, tutti, anche quelli che lavorano, ci troviamo davanti ai cancelli. Poi alle 8 meno un quarto loro entrano, noi stiamo fuori con i sostenitori. a mezzogiorno vanno a mangiare in fretta e poi escono fuori a darci sostegno e far vedere che siamo tutti uniti. Ecco, la situazione è questa qua. Oggi finalmente, in tutto questo periodo, comunque un funzionario della FIOM non si è mai visto. Siamo andati alla FIOM, alla Camera del Lavoro di Milano, abbiamo parlato col segretario nazionale, gli abbiamo chiesto direttamente: ma fate un comunicato contro i licenziamenti? La sua risposta è stata: no, se volete impugniamo il licenziamento. Gli abbiamo detto grazie, ma lo impugniamo per nostro conto, anche perché sino adesso per tutti i provvedimenti disciplinari ci abbiamo pensato noi, perché la FIOM non ci ha dato l'avvocato, e quindi stiamo raccogliendo fondi per pagare gli avvocati. Ecco, la situazione è questa. Oggi però c'è una novità, perché c'è una corrente nella FIOM che si chiama il sindacato un'altra cosa, e oggi c'è una funzionaria del direttivo nazionale della FIOM che è qua presente a tenere un'assemblea con noi, che fa parte del sindacato un'altra cosa. Quindi speriamo che si muova qualcosa anche da quella parte di lì.
Beh, insomma, la situazione che ci descrive è una situazione molto particolare. In realtà è richiamato diversi elementi, uno fra tutti appunto questo rapporto un po' particolare, ambiguo potremmo dire, con la direzione FIOM, che in realtà poi dall'altra parte ha determinato, come dire, una presa di posizione e comunque una determinazione, un'unione più grande tra i lavoratori. Magari non so
esatto.
se
no, poi... ma c'è da tener conto anche di un altro fatto, che a dicembre la FIOM ha fatto una lettera aperta a tutti, scusa, sta passando un camion, a tutti gli iscritti della FIOM della INSE, in cui ribadiva che per loro il piano di saneamento andava bene, che dove trovate una ditta, perché al MISE cosa hanno fatto? Hanno messo uno specchietto per le rodole, hanno mantenuto ancora tutto il piano di risanamento precedente, ci hanno aggiunto che assumeremo 7 giovani e metteremo 2 macchinari nuovi, però non ti dicono quando assumono giovani e quando mettono i macchinari nuovi. In più però chi può accedere tramite il NASPI, che è il nuovo accompagnamento alla pensione, chi poteva accedere al NASPI entro il 2018 doveva andare, era obbligato ad andarsene, e che la RSU non poteva accettare una roba del genere. E anche gli operai hanno votato contro, no? E ci ha fatto questa lettera e l'ha pubblicata sui giornali. Il padrone sta usando questa lettera della FIOM contro di noi in tribunale. Beh. Ha fatto anche un'altra cosa che è forse la peggiore. Negli anni 70, quando gli operai si operavano, il padrone mandava la lettera a casa ai familiari. Ecco, la FIOM ci ha mandato, a tutti noi iscritti, ci ha mandato quella lettera a casa.
Beh, è una situazione veramente molto pesante, direi. Senti, ma magari puoi darci, non so, qualche elemento in più su appunto dall'altra parte, come lavoratori e lavoratrici, come vi siete organizzati in questi anni e come in realtà, appunto, tu facevi riferimento all'assemblea di oggi, che in realtà chiama tante parti sociali, studenti e lavoratori di tutto l'Interland milanese. Vogliamo sapere un po' come è avanzato questo percorso di costruzione di diciamo una rete, se possiamo chiamarla così, tra lavoratori appunto e solidali.
Ma noi siamo sempre stati in contatto con i vari centri sociali e con altri compagni, e il rafforzamento è stato nel 2008, no? A parte che vabbè, noi fra di noi siamo sempre stati uniti. Nel 2008 abbiamo fatto sino al 2009 15 mesi di presidio, abbiamo lavorato 3 mesi e mezzo senza il padrone per dimostrare che i macchinari non erano obsoleti. E nel 2008, poi, quando dopo 3 mesi e mezzo che abbiamo lavorato senza padrone, la polizia ci ha buttato fuori e ha messo sotto sequestro la fabbrica, noi abbiamo aperto un presidio e sono venuti di loro spontanea volontà a chiederci cosa volevamo, e il legame è rimasto in tutti questi anni. Cioè, ci siamo sempre incontrati, alle loro iniziative siamo sempre andati, quindi, e anche loro alle nostre, quindi il legame è rimasto. E appena hanno saputo dei licenziamenti così, si sono fatti trovare qua davanti i cancelli. Bene,
sì, scusami.
Se no, ho letto spontaneamente, senza, quasi senza chiamarli. Poi è chiaro che dopo gli appelli li fai per la solidarietà e tutto, però una cosa bella è che sono venuti subito.
Bene, no, perché noi in realtà in questi tempi cioè, si è parlato veramente molto poco della lotta, della vostra lotta, per cui insomma un po' il nostro intento era quello di dare un po' di visibilità. Abbiamo colto anche questa giornata particolare, appunto oggi ci sarà questa assemblea. Non so se magari vuoi raccontarci un po' di cosa vi aspettate da questa assemblea e quali potrebbero essere i prossimi passi.
Ma io sinceramente spero una presa di posizione netta da parte del sindacato, un'altra cosa all'interno della FIOM, però poi è tutto da vedere, perché sono una minoranza, perché però comunque prendono posizione. Poi è chiaro che dobbiamo andare avanti come sempre per conto nostro, perché siamo sempre andati avanti per conto nostro. Anche nel 2008 la FIOM non è che ci appoggiava, La FIOM, quando noi siamo entrati e poi abbiamo gestito la produzione diretta, ci aveva detto aspettate, c'era il ponte del 2 aprile, aspettate martedì, se non entravamo non entravamo più quella notte lì. E ci siamo sentiti dire anche dalla segretaria provinciale di allora che eravamo dei bravi ragazzi, eravamo legati alla nostra fabbrica, però non si sentiva di sponsorizzare questa lotta. Noi siamo andati avanti ed è stata costretta a seguirci, quindi... Cioè, se gli operai non si organizzano e non si organizzano un partito operaio, una comunità operaia, e si fanno guidare sempre da questa gente, invece di prendere le decisioni loro, di agire loro per conto proprio, sono rovinati.
Beh, in realtà su questo, diciamo, appello che fai, noi in questi ultimi tempi abbiamo avuto diversi lavoratori qua in linea, comunque abbiamo fatto diverse corrispondenze appunto con comitati nascenti di lavoratori auto-organizzati, e ci sembra che comunque, diciamo, il distacco da un certo tipo di logiche sindacali sia comunque crescente tra i lavoratori e le lavoratrici.
Io me lo auguro, e mi auguro che poi ci si possa mettere in contatto e organizzarsi, avere dei punti di arrivo in comune. Questo ci vuole, chiaro, ci vuole tempo, però mi auguro che piano piano si riesca a fare.
No, a questo proposito, quello che magari la domanda un po' che volevo farti era se in questi giorni di presidio, di sciopero, comunque voi avete mantenuto un presidio fisso fuori dalla fabbrica tutte le mattine, se in realtà vi è capitato di potervi interfacciare, comunque di comunicare con altre diciamo vertenze simili o comunque altri gruppi di lavoratori auto-organizzati all'interno del
distretto. Sono venuti qua, ci stiamo organizzando.
E invece magari a proposito appunto di questo picchetto, volevamo sapere un po' quali sono state un po' le reazioni, perché sappiamo che comunque è stato un picchetto molto attenzionato da parte delle forze dell'ordine, naturalmente.
No, abbiamo sempre qua la macchina del commissariato, la macchina della Digos, un furgone della polizia, a volte due, sempre presenti.
Va bene, noi allora magari su queste informazioni, non so, vi lasciamo un po' alla vostra assemblea che dovrebbe iniziare a momenti, suppongo.
Sì, sta iniziando adesso.
Per cui magari se, non so se volete magari più tardi anche aggiornarci, se ci sono delle novità, noi naturalmente da questi microfoni continueremo e daremo visibilità alla vostra lotta in tutti i modi, per cui sì, magari anche voi teneteci come riferimento.
Sì, no, guarda, facciamo così, magari... Non oggi, ma domani sulla tarda mattinata do un colpo di telefono a questo numero.
Perfetto.
O al tuo cellulare.
No, va benissimo a questo numero, magari entri direttamente in diretta e darai degli aggiornamenti in diretta agli ascoltatori.
Ecco, facciamo più o meno a quest'ora, dai.
Va benissimo.
Così dico com'è andata e cosa hanno deciso, va bene?
Va benissimo, allora ti ringraziamo e ti auguriamo una buona giornata, buona lotta.
Buona giornata anche a tutti voi.
Ciao, grazie.
Ciao.
Yeah. Ho detto sei scoppiato, come ti sei rovinato, dimagrito, sembri quasi uno zombie. Sarà colpa delle notti che ho passato ad aspettare cose che forse dovevano arrivare. Ma non è una malattia, no, non è una malattia, e non è una malattia, malattia. E mia madre mi ha guardato, dice come sei finito, così in basso non t'avrei pensato mai. Sì, ma in basso puoi scoprire le sottili incrinature che non puoi studiare all'università. E non è una malattia, no, non è una malattia, e non è una malattia, malattia. Oh no! Detto il tuo vestito sembra veramente usato, non ti cambi mai, mi sembri proprio giù. Beh, scusatemi ragazzi, oggi ho altro da pensare, ho il mio abito di dentro da cambiare. E non è una malattia, no, non è una malattia, e non è una malattia, malattia. Oh no! Mi hanno detto il tuo lavoro non è una cosa sicura, ogni mese cambia e dopo che farai? Forse sono un po' svanito, ma il domani non esiste e quest'oggi io non voglio essere triste. Ma non è una malattia, no, non è una malattia, e non è una malattia, la malattia. Oh no!
Che la scimmia lo le dire? Non me lo imparo, lo dirò. Anche per lo imparo.
Allora sì, torniamo in onda con Corrispondenze Operaie e questa volta passiamo davvero a Torino per parlare della lotta dei lavoratori, delle lavoratrici del Sicobas, della Safim, un'azienda appunto nel campo della logistica a Torino, un'azienda che appunto naturalmente vede una per l'ennesima volta il protagonismo dei facchini appunto del Sicobas, organizzati nel Sicobas. E magari, insomma, non so, abbiamo già in onda il lavoratore, non so se ci senti.
Sì, ciao. Eccomi.
Ecco, allora magari ciao. Se puoi un po' aiutarci a ricostruire un po' la vertenza alla Safim e ciò che è successo in questi ultimi giorni.
Sì, dunque, allora la Safim sono, diciamo, sono 5 anni che vanno avanti queste lotte. Questi lavoratori avevano ottenuto le condizioni molto migliorative, perché 5 anni fa lavoravano 200-220 ore al mese per 1000 euro mensili e avevano ottenuto, diciamo, dei grandi miglioramenti, quindi una giornata lavorativa normale, 168 ore di lavoro per uno stipendio di 1500 euro al mese. Nell'ultimo periodo, approfittando un po' di una situazione di debolezza del sindacato interno, nel fronte dei lavoratori, hanno approfittato, diciamo, lasciando a casa quattro delegati sindacali. Nel momento in cui li hanno lasciati a casa, hanno inserito il sindacato confederale all'interno, che fa un po', come dire, da filtro, diciamo, aggiunta una condizione di paura interna al resto degli operai. Sono state mandate avanti 29 denunce da parte della Questura di Torino rispetto a uno sciopero fatto l'altro anno, e E quindi niente, si è arrivati insomma a una grossa protesta per il reintegro di questi quattro nostri delegati sindacali, che è culminata diciamo nello sciopero di venerdì scorso, del 17 di marzo, in cui ci hanno portato, ci hanno portato lì diciamo 200 celerini che sono tornati da tutto l'arco delle 24 ore in questo picchetto. Ci sono stati diciamo anche degli scontri, due feriti. Diciamo che nell'arco di queste ultime settimane, cioè il culmine è stato il 17 di marzo, però sono diciamo degli scioperi che si sta facendo a singhiozzo, due giorni sì, due giorni no, a piccoli gruppi, quindi è una protesta che sta andando avanti da diverse settimane. E, insomma, noi diciamo che è un braccio di ferro che va avanti su questa questione. Tutte le controparti padronali si sono messe diciamo a favore della SAFIM, c'è tutta l'Unione Industriale Torinese che si è messa in solidarietà con la SAFIM, con tanto di comunicati e quant'altro, quindi come dire, così a giustificare anche il grande dispiegamento di forze che ci siamo trovati. Insomma, questa è un po' la situazione. Ad oggi ancora i lavoratori non sono rientrati nel posto di lavoro, la lotta continuerà ad andare avanti insomma, intanto si è fatta anche, diciamo, è andata avanti anche l'avvertenza di vista legale, ovviamente, perché quanti sia sul fronte sindacale sia sul piano legale, e insomma ci auguriamo di riuscire a trovare a breve una soluzione a tutta questa situazione.
Beh sì, insomma, il quadro che ci descrivi è molto chiaro, è un quadro che ormai purtroppo siamo abituati a sentire sempre più spesso, soprattutto appunto sulla presenza delle forze di polizia comunque fuori dai picchetti della logistica. No, quello che magari volevamo chiedervi è un po' qual è diciamo l'umore tra i lavoratori in questi giorni di presidio, diciamo cosa si sta creando, perché abbiamo visto che c'è stato anche un'assemblea molto partecipata alla fine di febbraio. Vogliamo sapere insomma quali sono un po' le prospettive e cosa si sta muovendo in questi giorni.
Sì, diciamo che su questa questione della SAFIM chiaramente si sta costruendo diciamo una rete anche solidale con molte altre realtà di movimento, con gli altri sindacati di base, tutto, diciamo che stiamo cercando per l'appunto di costruire una rete di lotta operaia anche nella città di Torino. E, diciamo, la prospettiva chiaramente quella su questa questione della SAFIM, che sia per il fattore che i quattro delegati sono tutti di origine immigrata, quindi anche su un discorso dei permessi di soggiorno, anche qui è un elemento unificante rispetto alle altre situazioni, perché cioè, proprio con il ricatto anche dei permessi di soggiorno, cioè, loro minacciano anche tutti gli altri lavoratori, no? Cioè, o accettate queste condizioni lavorative qua o altrimenti cioè, vi spediamo a casa, no? Cioè, quindi questo è un fattore. Insomma, diciamo che ci sono molte realtà che ci stanno appoggiando, ecco, mettiamola così. La prospettiva è quello di arrivare a una grande diciamo mobilitazione anche sotto le questure, perché poi anche questo fattore delle denunce, il motivo del licenziamento è anche stato assurdo, cioè, loro sono andati a fare una denuncia all'ispettorato del lavoro per delle irregolarità e l'azienda li ha licenziati con la motivazione che non c'è più la fiducia nei loro confronti, perché hanno denunciato delle irregolarità che loro non riconoscono. Cioè, quindi il messaggio che stanno cercando di far passare è che se un lavoratore domani va va a denunciare delle irregolarità, allora può essere licenziato. Cioè, quindi questo è un po' ed è quindi per tutti gli altri lavoratori anche un elemento unificante. Su questo fronte appunto sono uniti la TNT, gli altri lavoratori dei mercati generali, insomma abbiamo avuto, abbiamo raccolto una forte solidarietà sia tra lavoratori che tra altre realtà di movimento. Insomma, quindi la prospettiva chiaramente è quella di arrivare a una grossa mobilitazione anche sotto le questure, le prefetture, insomma, quindi di arrivare su questa questione se dovesse essere necessario anche a costruire qualcosa di molto più ampio.
Certo, questo punto in realtà che sollevavi appunto della, come dire, del distacco e della presa di posizione appunto degli organi amministrativi, istituzionali, della direzione territoriale del lavoro in questo caso, in realtà appunto ci fa capire un po' la rilevanza che la lotta SAFIM sta acquisendo appunto sia magari sul piano territoriale quanto sul piano generale, anche perché questa cosa potrebbe appunto determinare una generalizzazione di questi comportamenti, ovvero nel caso in cui un lavoratore denuncia all'ispettorato del lavoro una determinata situazione rischia appunto il distacco totale dalla propria azienda, il licenziamento, per cui questa roba potrebbe aprire insomma una nuova via appunto per la repressione, per diciamo la parte padronale, comunque il comportamento dei padroni in questi casi, quindi potrebbe fare da modello. Cioè, noi in realtà quello che volevamo sapere è cosa c'è dietro un po' a tutto questo, perché in realtà si leggono molti comunicati sul ruolo della Confindustria ad esempio in questa vertenza. Non so se puoi aiutarci magari a sistemare un po' le parti di questa, la controparte appunto di questa avvertenza.
Sì, diciamo che per l'appunto sono due fattori. Cioè, uno una questione diciamo prettamente sindacale, no? Nel senso delegati sindacali che vengono licenziati, no? Cioè, quindi ci sono anche molte altre realtà di lavoro che guardano con molta attenzione a cosa sta succedendo e che stanno a osservare quello che sarà il finale di questa vicenda. Se il finale dovesse essere negativo per i lavoratori, significa che da domani tutti i delegati, i nostri sindacali, possono essere colpiti e lasciati a casa, coloro che militano nell'organizzazione CICOBAS da domani possono essere colpiti, no? Colpiti, e i delegati possono anche essere licenziati. Quindi quello è un discorso. E l'altro, per l'appunto, l'altro discorso è quello delle denunce appunto presso gli organi competenti, che anche lì significa che vado a denunciare qualsiasi tipo di problema e mi rivolgo alle istituzioni nell'immaginario collettivo dovrebbero essere quelli che ci tutelano, allora io mi rivolgo a loro, al giorno dopo perdo il posto di lavoro. Significa che quando c'è un problema non mi posso più fidare delle istituzioni, cioè non posso più fidarmi, cioè, degli organi competenti a cui andarmi a rivolgere, che dal giorno dopo, cioè, tutti rischiamo, se parliamo, alziamo la testa, di rimanere a casa. Cioè, quindi questo è un po', sono i due elementi principali su cui tutte le controparti guardano con molta attenzione a che cosa succede, cioè, per potersi poi anche muovere di conseguenza anche nei loro interessi, tutto.
Certo, poi ricordiamo che magari nel tessuto industriale, comunque il tessuto produttivo di Torino, questa vertenza appunto potrebbe avere ancora più significatività, anche perché, come dicevi tu, ci sono state anche già grandi vertenze nel mondo della logistica proprio lì a Torino, ricordiamo la CAT ad esempio, i mercati generali appunto, quindi naturalmente su questo tutti i padroni saranno attenti e pronti comunque ad intervenire a seconda dell'esito di questa vertenza. Noi quello che volevamo chiederti magari se non so oggi se siete ancora in presidio lì davanti, o comunque se ci sono dei prossimi appuntamenti di lotta o delle iniziative che vorreste lanciare pubblicamente.
No, beh, diciamo che noi abbiamo il 17 marzo, è stata una giornata che abbiamo lanciato pubblicamente, ma proprio perché lanciata pubblicamente ci siamo trovati lì uno schieramento di forze davvero ingente. Allora diciamo che stiamo, come dire, attraverso questa rete, insomma, che è venuta a creare tutto, stiamo cercando di riuscire a mantenere quanto più segrete possibile le giornate di iniziativa, così da non trovarci, diciamo, la celere schierata già di fronte ai cancelli. Quindi questo è un po', dobbiamo riuscire un attimino, nelle prossime giornate di mobilitazione, a non lasciare intendere quelle che saranno, diciamo, le giornate di iniziativa grossa. È chiaro che, insomma, sia attraverso il sito, sia attraverso i vari social network e tutto, nel momento in cui iniziamo l'iniziativa chiameremo anche, insomma, alla lotta poi tutti, cioè, tutte le persone solidali che potranno venirci a dare una mano, però non preferiamo non dare indicazioni rispetto alle giornate, per non allarmare le controparti.
Eh beh, giustissimo, giustissimo. Noi naturalmente da questi microfoni cercheremo di darvi, dare visibilità e comunque risalto a questa lotta, per cui naturalmente se mai ci fossero degli aggiornamenti vi invitiamo, comunque ci risentiremo e daremo comunque questi aggiornamenti a tutti gli ascoltatori e le ascoltatrici. Va benissimo, ti ringraziamo allora per questa corrispondenza e ti auguriamo buona giornata e una buona lotta a tutti e tutte.
Grazie, grazie a voi, grazie mille.
Ciao.
Ciao, buona giornata, ciao.
Sei buono e ti tirano le pietre, sei cattivo e ti tirano le pietre, qualunque cosa fai, dovunque te ne vai, sempre pietre in faccia prenderai. Sei ricco e ti tirano le pietre, sei ricco e ti tirano le pietre, al mondo non c'è mai qualcosa che gli va, e pietre prenderai senza pietà. Sarà finché vivrai, sarà così. Le pietre, non fai niente e ti tirano le pietre, qualunque cosa fai, capire tu non puoi, se bene o male quello che tu fai, se sei bello ti tirano le pietre, se sei brutto ti tirano le pietre, e il giorno che vorrai, difenderti vedrai, che tante pietre in faccia prenderai, sarà.
Qualunque cosa fai, dovunque te ne vai, tu sempre pietre in faccia prenderai, diceva questa canzone. Possiamo modificarla e dire fai gli scontri o non fai gli scontri, sempre che ti tirano le pietre in faccia. Un po' per commentare quella che è stata la gestione repressiva della giornata di sabato, ma anche la gestione mediatica, la copertura mediatica che è stata data della giornata di sabato. Potevano succedere gli scontri e avevano già il mostro in prima, da sbattere in prima pagina. Non sono successi e ce l'avevano comunque questo mostro da sbattere in prima pagina. Nello specifico questi fantomatici 170 anarchici fermati su un treno, non si sa dove, a quale fermata, a quale, in quale città. 2000 persone fermate nella notte, roba un po' impossibile riuscire a fermare, identificare 2000 persone nella notte, chi sono, dove erano, in quali luoghi sono state fermate, non è stato spiegato da nessun giornale italiano. E poi ovviamente abbiamo 160 compagni e compagne fermate, portate al centro identificazione di Tor Cervara, trattenute lì fino a dopo la fine del corteo. Quindi lì l'intento era chiaro, di impedire loro di partecipare al corteo e prendere parte alla manifestazione, per dare motivo al questore Marino e al ministro degli interni di dire che con il loro piano hanno evitato gli scontri nella giornata di sabato. Questo è vergognoso, questo è ovviamente da denunciare, non crediamo noi, non per rivendicare una maggiore democraticità dello Stato, delle forze dell'ordine, perché banalmente non crediamo che sia possibile, crediamo che questa sia la situazione cui siamo costretti, ma è bene forse ribadirlo, è bene forse metterlo in chiaro per rendersi conto della situazione che abbiamo di fronte, perché quello che è stato visto sabato è un livello messo in campo dal ministro degli interni che da parte loro sicuramente ha funzionato, ovviamente anche con l'aiuto e il sostegno dei media di regime. Non è da escludere che possa essere utilizzato anche in altre occasioni, anche in futuro, o che possa diventare addirittura un meccanismo che piano piano si olia sempre meglio. Non so se tu vuoi aggiungere qualcosa.
No, va benissimo.
Va bene, così noi siamo arrivati alla conclusione di Corrispondenze Operaie. Sono le 12.56, la mia voce l'avete sentita solo in chiusura, non ho neanche salutato, quindi saluto tutti e tutte, principalmente chi è privato della propria libertà. E ci risentiamo lunedì prossimo, ovviamente.